Allora, questo incontro lo voglio dedicare a suggerire sono poco più che flash, però per avere uno sguardo ecclesiale rispetto alla proposta che facevo stamattina di uno sguardo personale, no? Allora, mi servo, il riferimento è sempre alla Evangelii Gaudium di Papa Francesco, però mi servo di alcune osservazioni di un autore che sicuramente voi conoscete, magari è stato anche qui a parlare tante volte, Armando Matteo, che è sicuramente un personaggio che in Italia si conosce. E, mi ha interessato penso che sia poco più di una conferenza che ha fatto nel tentativo di sottolineare che delle grandi lettere di Papa Francesco, quella che rappresenta davvero il suo pensiero sulla Chiesa è l'Evangelii Gaudium, e in effetti è una lettera, diciamo, programmatica per il clima con cui guardare alle problematiche, no, della Chiesa, del mondo, eccetera. E poi mi servo di una mia ricerca che avevo fatto a suo tempo, proprio sulla Evangelii Gaudium, per le 7 espressioni non lasciamoci rubare. Allora, rispetto a queste osservazioni, no, che prendo da Armando Matteo, posso indicare le cose in questo modo. Che tipo di Chiesa ci serve? Nel nostro percorso è che tipo di Chiesa corrisponde meglio alla rivelazione della grandezza dell'amore di Dio come un amore di compassione per l'uomo e che caratterizza tutta l'attività apostolica della Chiesa. Quindi, che tipo di Chiesa? Allora, ripeto, sono osservazioni piuttosto generali, ma a me serve solo per sottolineare alcuni punti. Allora, la prima cosa è questo riferimento che non è che noi viviamo un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca, non si dice. E per darvi l'idea, no, di, come dire, di renderci conto che questo cambiamento è effettivo, Don Matteo usa questa espressione didatticamente, cioè nel parlare alle varie generazioni. Tra me e mio nonno c'è molta più differenza nell'intendere l'umano che tra mio nonno e un qualsiasi cittadino medio del 600. No, in due generazioni si è come interrotto su vari punti, su vari versanti, la continuità del modo di intendere l'umano che non tra il 600. E uno dei modi per rendersi conto di questo cambiamento sono le parole che si usano più comunemente. Voi adesso sentite la parola sacrificio? Per esempio, rinuncia, tradizione, beh, tradizione, forse sì. Se voi osservate sui giornali, tramite i mezzi di comunicazione sociale, e il linguaggio che viene usato al bar, da noi c'è un outlet vicino a dove abito io, no? Che è enorme, no? E vengono dalla Svizzera, da Torino, Milano a comprare, e mi dicono che passano la giornata lì, viene tutta la famiglia, sta lì tutta la giornata, e sono solo negozi, però presentarvi, e qui penso che voi ne avete di più ancora. Allora, se voi passaste una giornata solo ascoltando i discorsi che si fanno, tutta una serie di parole che si usava, non so, che mia mamma usava, quelle vostre mamme usavano, non ci sono più. Ma non ci sono più nei ragazzi, non ci sono più nelle persone di 50, 60, 70 anni. Quello che è da cogliere è che non c'è più, e secondo me è inutile che sogniamo che venga ancora, non c'è più alcuna osmosi vivente tra le istruzioni per vivere e quelle per credere. Sono come due percorsi che ormai diciamo si possono perseguire in modo separato. A livello di indagine, chiamiamolo filosofico, o di analisi della religione, pensate che l'umanesimo ateo, solo perché non è credente, non perché è contro qualcosa, l'umanesimo ateo di oggi non ha bisogno in alcun modo di riferirsi a qualche valore religioso cristiano, perché è autonomo nella formulazione di quello che è la bellezza, la grandezza, la nobiltà dell'essere uomini, punto. E questo è la prima volta nella storia che succede, prima non è mai successo. Allora, questa cosa qui è quello che fa dire che a questo cambiamento non ci sono soluzioni, come a dire io tengo di più, non so, insisto di più su una cosa, insisto di più sull'altra e impedisco. Non si può impedire nulla. Per fare un esempio di questo che succede, io mi ricordo, mi ha colpito molto una cosa che mi ha detto mia mamma, adesso, buon'anima, è morta, no? Ma lei mi diceva che quando lei era piccola insegnavano a pregare: Signore, non darmi una morte improvvisa. Era una preghiera, penso che, non so se voi stessi, no? Ricorderete. Non darmi una morte improvvisa. Poi, circa 20 anni fa, mia mamma è morta 5 anni fa, ma 20 anni fa mi ha detto: oh, ho cambiato la preghiera, E dice: Signore, dammi la morte improvvisa. Nessuno gliel'ha detto. E io ho collegato, ho detto, era tanto vera la preghiera che faceva quando era ragazza ed è tanto vera la preghiera che ha fatto adesso, che è esattamente il contrario. Allora, dietro cosa c'è? Quando faceva la preghiera, non darmi la morte improvvisa, l'immagine della morte qual era? Si moriva, si andava a chiamare il prete, c'erano tutti i parenti, si era accompagnati in casa, si pregava. Essere privati di queste cose era un dramma. Allora, non darmi la morte, non farmi morire per strada, non farmi morire in un incidente, no? Oppure un colpo, perché l'immagine della morte era questa. Poi lei si accorge, perché guarda la televisione, sente dire: l'immagine della morte non è più così, non si muore più nel proprio letto, non si muore più a casa circondato dai propri parenti, si muore all'ospedale con cannuccia di qua e di là. Allora dice: Signore, dammi la morte improvvisa, non voglio essere di peso a nessuno. Perché? Allora, è cambiata la situazione di riferimento, cambia la preghiera. Ecco, questa cosa che è evidente, no? come esempio, noi facciamo fatica a tradurla in pratica nella realtà quotidiana. Noi dovremmo, perdonate, non voglio essere, come si dice, screanzato, ma di alcune preghiere che noi diciamo ancora, voi pensate che tra una generazione le diranno ancora? Pensate all'atto di dolore, pensate all'angelo di Dio. Però la realtà del chiedere perdono è eterna, ma il chiederla con quella preghiera è già cambiata 3 o 4 volte, non nel giro di 50 anni, l'hanno adattata, no? Ma adesso arrivano a volte alcune persone anziane: padre, la dico ancora l'antica, e no, a parte il voi, ma c'è proprio, cioè, è detto noi in un certo modo. cioè, non so, noi parliamo di castighi di Dio, poi dice ma cosa stiamo dicendo? Mi permettete ancora di più, quando diciamo il rosario e recitiamo quella tipo preghiera aggiunta, no, dei pastorelli di Fatima, io mi sono rifiutato di dirla, quindi per quello che non la so a memoria. Dai, uno lo dica. Quando voi lo dite e vi ascolta la generazione dei 50 anni in giù, chi capisce qualcosa? Ora, che ci sia l'inferno, che l'uomo ha le colpe, che prega per... è una realtà vera, no? Ma come si esprime non corrisponde. L'angelo di Dio, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisce, reggi e governa me, reggi e governa me. Chi capisce qualcosa? Capitemi. Cioè, nel tempo le preghiere sono cambiate moltissimo. Ma perché cambiano le preghiere? Perché la situazione che si vive, con i riferimenti che ha, cambia. Quello che c'è dietro la preghiera non cambia mai. La fragilità della vita umana, il fatto del dolore, il fatto del pentimento, il fatto, come dire, anche del timore, diciamo, no? E dei dolori, non cambia. Ma come noi lo esprimiamo, cambia. Allora io dico, se noi... non cambiate niente, mi raccomando. Ma se noi insistiamo, non tanto con la singola preghiera, ma con le immagini che c'è dietro, noi oggi registriamo un tale contrasto tra quello che diciamo, quello che pensiamo, quello che sentiamo e quello che vorremmo o desidereremmo sentire. Guarda punto. Non si può fare un po' di pulizia? Non si può essere un po' più unitari? È la cosa che avviene per questo dato del cambiamento. Però noterete, nessuno ha il potere, nel senso che ha la capacità di cambiare in modo da essere seguito da altri. Il cambiamento deve avvenire ecclesialmente parlando, cioè deve essere una presa di posizione ecclesiale. Allora man mano le cose cambiano e ci si può, diciamo così, ritrovare. L'avvertimento è inutile che abbiamo paura dei cambiamenti, è meglio guardare in faccia la realtà. Anche perché più voi fate resistenza alla realtà, più la realtà vi atterra, non che voi cambierete la realtà. Fare resistenza alla realtà è come combattere, facendo un'arte marziale, no? Andare contro i principi della... non conosco il linguaggio tecnico, no? Non so, se un avversario mi viene contro e io gli faccio resistenza, io quando prendo la sberla mi segna, se io accolgo il suo movimento e vado indietro io il pugno non lo ricevo e quando cado non mi faccio male. È una tecnica di combattimento. Se tu non ti prepari non ce la fai, perché vuoi resistere, ma se resisti ti rompi le ossa. Nello spirito è lo stesso. Allora accogliere la realtà come, lasciandola esprimere, ma per trasfigurarla, ma per, trovare poi il modo, no, di... Aspetta, il verbo migliore è questo qui del trasfigurare, ma proprio per trovare poi il modo per rispondere a quello che è l'urgenza o il bisogno della realtà. E non è scontato. Ogni epoca, pensate per esempio in questo penso che noi dovremmo studiare molto di più la storia della Chiesa, no? Ma non dai manuali, come le comunità hanno reagito ai cambiamenti strutturali della società. Io vi ho accennato qualcosa, no, di questa Adewik, che praticamente sarebbe il movimento delle beghine, che era un movimento molto intenso tra il 1100 e il 1300. Nella fragilità della situazione sociale, ma anche nella debolezza delle istituzioni, per esempio monastiche, quelle, per esempio i benedettini, invece favorendo la novità portata dai francescani e dai domenicani, si definiscono modi di vita, percezioni di cammini spirituali totalmente nuovi. Nessuno ha detto fate così o fate cos'ho. E lo stesso desiderio di seguire il Signore con tutto il cuore ha fatto trovare modalità, cammini, esperienze totalmente nuove. E penso che così avverrà sempre, no? Allora, non c'è, io dico questo per dire, è inutile avere paura, timore, vivere in trincea, non serve. Sarebbe come ammettere che Dio non è più presente, sarebbe come ammettere che Dio non è più sufficientemente potente per confermare le sue promesse. E questo sarebbe il primo aspetto. Il secondo, dato che noi siamo invitati ad accogliere questo cambiamento di realtà, bisogna dotarsi, in questo senso, no, è proprio lo stesso spirito che suggerisce, con un po' di immaginazione, no, di creatività. Vi faccio solo rilevare un particolare per l'Italia. Non lo sapevo. Nelle percentuali dei laureati, voi sapete quanti sono i maschi e quanti sono le femmine in Italia oggi? Il 40% sono maschi, il 60% sono donne. Non è un mero dato statistico, perché questo significa che sta cambiando la stessa struttura della società. Vale a dire che l'elemento che più velocemente cambia è l'elemento femminile. E l'uomo stenta a starci dietro. Questo contrasto è anche avvertito a livello della Chiesa. Uno che va nelle chiese italiane alla domenica e guarda spassionato, qual è il tipo di popolazione presente? Fino a 15 anni, alla messa delle 11, pieno. Tra i 20 e i 45 anni, qualche rarina anch'essa in gurgite vasto, no? Secondo la poesia di Ovidio, pochi. E oltre i 50 anni, un po'. La fascia di popolazione che regge la società civile è scomparsa dalla Chiesa. Come potete pensare che la Chiesa possa incidere sulla società se le persone che reggono la vivacità di questa società in Chiesa non ci va più? E non è detto che le Chiese sono vuote, eh? Le Chiese sono ancora piene, ma manca questa fascia. Allora, tener conto di questa cosa, non si suggerisce nessuna ricetta, ma tener conto di questa realtà è estremamente importante. Per esempio, quando noi parliamo addirittura, vi farei un test di verifica, come noi pensiamo rispetto ai dati della fede, corrisponde al catechismo che abbiamo imparato o alle esperienze che abbiamo vissuto? Riporto sempre questo esempio, così lo capite al volo. Vicino a noi c'è il piccolo Cottolengo di Don Orione, a Tortona. E noi all'inizio della nostra vita monastica, intuendo che la vita, come dire, si allontanasse troppo dalla realtà della vita, abbiamo deciso di fare una giornata con questi bambini, no? Allora siamo andati tante volte, no? Quindi conoscevo l'ambiente, le suore. A un certo punto ero nella sala dove la direttrice, no? di questo istituto riceveva le persone, ma era abbastanza grande, no? Come fosse l'ingresso di lì, io ero là, la scrivania della, era lì. A un certo punto entra una donna, ma io sono laggiù e capivo che questa donna arrivata piangendo perché voleva portare il suo bambino, che era un bambino idrocefalo. Io ho detto così. E io ero là in fondo, non sapevo come fare. Però a un certo punto, poi sento la suora che dice: ma no, Dio vuol bene a questi bambini, è una grazia. E io che sentivo, no? Dicevo così, non dire questo, però va bene. Poi questa persona esce e io vado dalla suora che conoscevo bene, no? Adesso, ma ho detto, ma sorella, ma perché ha detto quelle cretinate? E lei mi ha risposto: io lo so che dico cretinate, ma in questi casi è meglio parlare che tacere. Ha detto così. Poi ha aggiunto: guarda, le dico questa cosa. Noi, era una comunità di quattro sorelle, noi vogliamo più bene a questi bambini che non le loro mamme. Questa mamma stasera o domani porterà il bambino e non passerà più, non verrà più. E poi ha aggiunto, è lì dove ho messo la coda fra le gambe, ho chinato la testa e me la ricordo ancora adesso una cosa. E mi ha detto: noi facciamo questo, però io so molto bene che non saprò mai cosa questa mamma ha sofferto. Io non ho detto niente. Prima avevo già fatto tutti i miei giudizi, no? Contro di lei. Benedetto il Signore che mi ha umiliato bene bene e ho imparato. Esco, incoccio questa donna e mi tiene 2 ore. Io non mi ricordo cosa ho detto. So solo che dopo 2 ore questa qui mi abbraccia e dice: padre, grazie che mi ha consolato. Ma se n'è andata. Io non so assolutamente niente. Ma ero ormai vaccinato per, diciamo, per me l'umiliazione subita, ma avevo imparato da questa donna, questa suora, che rispettare la sofferenza dell'altro vale più di qualsiasi altra cosa. Questa cosa qui, chi vive nelle situazioni, la avverte direttamente. Ma io ricordo, soprattutto a noi sacerdoti, o anche alle suore, cioè a chi praticamente vive da solo, noi non abbiamo, non so, in casa i bambini malati, i bambini che ti svegliano di notte. Noi non abbiamo questo. Allora noi rischiamo di immaginare la vita semplicemente insegnando, facendo fare delle cose. E passiamo sopra la vita, non dentro la vita, e non tocchiamo il cuore delle persone. Allora noi abbiamo più bisogno, diciamo, degli altri, di aprirci alla vita con un po' più di immaginazione, con un po' più di diciamo, sì, sensibilità. Se non si fa questo, avviene quello che Don Matteo dice, mi è piaciuta la frase, me la ripeto: chi non muta quando tutto muta, alla fine resta semplicemente muto. Allora, chi non muta quando tutto muta, alla fine resta semplicemente muto, cioè non ha niente da dire. E tutto quel che dice è vuoto rispetto all'altro, se tu non muti. Questo però un mutamento, diciamo, che noi siamo chiamati a perlomeno a interpretare nella nostra vita, soprattutto nella vita di una comunità credente. Per il sacerdote, o comunque per chi ha compiti pastorali, si traduce in questa immagine: occorre imparare a essere facilitatori della grazia e non controllori della grazia. Per esempio, quante richieste di battesimo sono semplicemente un fatto formale? Si fa così, scrivi questo, va bene così, e poi? In che cosa noi facilitiamo la grazia? Quando viene una persona, io mi ricordo una volta, nel nostro piccola comunità, avevamo fatto un eremitaggio nel bosco, e una volta alla settimana passavo la giornata. A un certo punto, in una di queste giornate, arriva una signora, tanto era d'estate, e quindi questa era, cioè, dire che era vestita era tanto, però con la bicicletta, e ha capito, no, che c'ero. Allora voleva lasciare i soldi per una messa, ma siccome era vestita come era vestita, lei non voleva, era un po' in vergogna, no? Ma io in quel momento lì ero proprio beato. Non. Se vuole sedersi, lei si è seduta, e poi ho capito perché era venuto per far dire una messa. Non era, quello lì era solo la scusa. Praticamente lei comincia a parlare, e parlando ricorda un aborto di 20 anni prima. E dice: non l'ho mai detto, no? non ho mai confessato questa cosa. E, cioè, diceva le situazioni che viveva allora, eccetera, eccetera, no? E io ascoltavo, no? E mi sono detto: quante persone ti chiedono una cosa ed è solo la scusa per qualcos'altro? Se tu non sai fermarti, questo qualcos'altro non glielo permetti mai di tirar fuori. Se noi non permettiamo di tirar fuori questo qualcos'altro, in realtà non aiutiamo le persone a vivere la grazia che il Signore ha preparato per loro. E per me anche quello è stato un momento molto significativo, perché non so, le vie per le quali il Signore opera nei cuori non sono quelle che immaginiamo noi, sono proprio adatte a ciascuno, e nessuno può intuire prima quali sono. Tocca a noi essere attenti, saper ascoltare, no? Saper predisporre, posso dire, condizioni, atteggiamenti, clima, perché la persona possa cogliere la grazia che cerca. Penso che questo non sia una questione di fare o non fare, ma sia una questione di sensibilità. Noi dobbiamo diventare così sensibili all'opera di Dio da saperla riconoscere in tutte le circostanze, da saperla riconoscere in tutte le condizioni. E più noi siamo puliti, siamo luminosi dentro, e più noi possiamo cogliere l'opera di Dio e non avere né paura né vergogna di niente. Però per far questo occorre che noi diventiamo luminosi, cioè occorre che la grazia anche in noi abbia già lavorato, se no come si fa? Poi dice anche altre cose, ma non vi dico solo l'ultima, che tra l'altro è la più evidente. Dice: serve una chiesa ferita dallo sguardo d'amore di Gesù. È evidente, cioè se il tratto di fondo per vivere i rapporti di ogni genere è la compassione, tu devi averla già provata per te la compassione. E ricordate che per provare la compassione di Dio bisogna sentirsi nella condizione di aver bisogno della compassione di un altro. Quando Cipriano di Cartagine, e siamo nel III secolo, scrive il commento al Padre Nostro, che è il secondo commento in ordine di tempo dopo quello di Tertulliano, no? E ancora oggi è uno dei commenti più, diciamo, più significativi. Molti hanno scritto commenti sul Padre Nostro, ma quello di Cipriano si manterrà anche tra mille anni. Di tanti commenti fatti non so cosa resterà, ma quello di Cipriano sicuramente ancora ha una osservazione di questo genere e dice: quando noi domandiamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, si fa la domanda: noi in questa invocazione per prima cosa domandiamo? E lui risponde: non domandiamo la generosità per perdonare, domandiamo la coscienza di essere peccatori. Senza questo tu non sei perdonato. Se tu non sei perdonato, quando ti rivolgi agli altri vai dall'alto in basso. Se tu invece sei perdonato, estendi, rendi partecipe, condividi con tutti quello che tu hai già vissuto e vivi. Allora la prima domanda e tutti i giorni noi abbiamo bisogno di farla, perché tutti i giorni noi pecchiamo. La prima cosa che domandiamo è la coscienza di essere peccatori. Sì, penso che almeno per me. Vorrei solo suggerire un'altra cosa per dire dei tempi che cambiano, no? E dei possibili suggerimenti che noi dobbiamo imparare a elaborare per affrontare questo cambiamento. Qualche anno fa hanno organizzato un test di pratica religiosa, ma non tanto come pratica, quanto a sensibilità religiosa, in Inghilterra, dove è molto avanzata, diciamo, noi chiamiamo una specie di cristianizzazione, no? Hanno scelto in una contea una scuola cattolica, una scuola anglicana e una scuola ebraica. Hanno immaginato di seguire gli studenti dalla medie alle medie superiori, quindi hanno riportato per vari anni. E poi hanno deciso di seguire queste stesse persone al secondo e al terzo anno d'università. La cosa straordinaria come risultato è questa. Allora, fino alla media superiore, aver fatto le scuole in un istituto cattolico e ebraico, anglicano, e poi c'era quello della scuola laica, no? E statale, rilevava una grande diversità rispetto ai valori della vita. Si vedeva da dove si derivava. Quando hanno fatto gli stessi test agli stessi ragazzi, al secondo e al terzo anno di università, sapete com'era la differenza? Zero. Non si notava alcuna differenza. Questo fa pensare, no? Le deduzioni le lascio a voi. Invece, per raccogliere le stesse osservazioni, però dal punto di vista di un orizzonte ecclesiale, no? Più positivo, allora vi ricordo queste sette espressioni di Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium: non lasciamoci rubare. Sottolinea sette cose, sono più che sufficienti, anche meno, basterebbero anche meno, però ne elenca sette. La prima è proprio tenendo conto di questo cambiamento che sembra dire, ma cosa facciamo noi? Ma ci perdiamo in un mare magno. Dice, numero 80. È degno di nota il fatto che persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni dottrinali e spirituali spesso cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche, a spazi di potere e di gloria umana, che ci si procura in qualsiasi modo, invece di dare la vita per gli altri nella missione. Il primo invito è: non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. Posso dirgli una cosa mia piccola? Oggi che il Vangelo aveva la scena del lebbroso, mi sono ricordato di quella grande figura del Joseph, si chiama De Voister, quello che era padre Damiano a Molucca, no? E voi sapete che nel 1999 ha fatto un altro film, voi l'avete visto? Avete visto quello del 50, quello spagnolo? Beh, io vedendo quel film ho avuto la mia vocazione, sono andato a casa, ho detto: io non posso stare qua, io devo andare. Avevo finito qui dall'elementare, avevo 10 anni, devo andare. Ma scelta capisco nel nostro dialetto, non capisci niente, no? Però a settembre ero già in questo istituto missionario. Vabbè, che poi dopo sul più bello ho detto no, e ho preso un'altra strada, no? Però l'idea era: non posso stare, devo fare quello. E cosa mi aveva colpito? Bene, non lo so. Però mi aveva colpito il fatto che si poteva vivere una vita dedicata a un grande ideale. Poi quando, diciamo già grande, no? Poi ho saputo, diciamo che c'è anche una biografia, ha fatto un altro film in Canada, mi pare che si intitoli Le storie of Father Damien, no? L'ho cercato, non l'ho trovato in italiano, ma l'ho trovato in versione romena. L'ho preso, è così, l'ho visto. E quello che ha contraddistinto, no, questa figura, dunque, questo è riuscito ad attrarre alla sua attività un ubriacone. Una suora, quella lì si salva, si salva. E un militare americano che era proprio sbraccato. La gente più sbraccata, vedendo quello che lui faceva, si è unito e ha realizzato. Allora, ma penso che sappiate, no? Non però del primo film, sappiate proprio le vicende storiche, no? Era l'isola dei dannati. Sapete come è stata chiamata? È l'isola della dignità. Lui è riuscito, proprio condividendo, no, la vita, però ci voleva a parte una forza anche, no? Però e soprattutto una dedizione. Comunque è riuscito a innalzare il senso della dignità di tutti, tanto che quell'isola è cominciato ad avere delle leggi, una struttura sociale, e ha attirato, diciamo, offerte, no, dalle varie missioni e soprattutto ha colpito il mondo. Non so se voi sapete che Gandhi, una delle figure a cui lui si è ispirato per la sua attività in Sudafrica, era padre Damiano.
Mandela.
Come?
Mandela.
Non ho capito.
Mandela o Gandhi?
Non ho capito.
Gandhi.
Gandhi. Cioè, Gandhi è del... quando è morto Gandhi? 1960-70, no? Lui si è ispirato, perché Padre Damiano è morto nel 1889. Quindi, una delle persone che ha favorito la causa di beatificazione è Madre Teresa di Calcutta. Come dire, tra simili si conoscono. La cosa, ripeto, strana è, non è tanto la generosità, è aver creduto alla dignità delle persone. La prima cosa che ha fatto non è andato a curare, ha fatto una chiesa perché chi era cristiano potesse pregare come tutti. E poi tutto il resto. E questo lo ricordo per dire, no, che non c'è una specie di piano prima, c'è solo la risposta alle urgenze che si trovano. E se le urgenze che si trovano sono collegate a quel amore del Signore totale, si trovano anche le risposte umane. Poi, 83, non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. E questa oggi ci va proprio bene, perché chi è che ci ascolta? Allora dice, delusi dalla realtà, dalla Chiesa, da se stessi, vivono la tentazione di attaccarsi a una tristezza chiama dolciastra. C'è una specie di clima di tristizia, no? Mamma mia, fa venire il latte alle ginocchia, ma intanto c'è. È il più importante elisir del dialogo. Per indicarvi, noi non siamo abbastanza consapevoli del danno della tristezza. Nella tradizione ebraica si racconta questo. Un chasside si lamentò col rabbì di essere tormentato da male brame e di essere perciò caduto in grande tristezza. Il rabbì gli disse: guardati soprattutto dalla tristezza, essa è peggiore e più dannosa del peccato. Ciò che lo spirito maligno ha in mente quando desta gli appetiti dell'uomo, cioè quando ti fa fare il male, il peccato, non è di farlo cadere in peccato, ma di farlo cadere in tristezza per mezzo del peccato. Stamattina quando ho fatto la domanda, il demonio è nel cuore? No, no, è solo. Pensate solo in questi termini. Volete che il diavolo si dia da fare per farci fare i peccati quando è così semplice farli? Volete che sprechi energie per questo? I peccati normalmente li facciamo. Il veleno non sta nel fare i peccati, sta nel chiuderci nei peccati, e la tristezza ci chiude nel peccato. Quando noi ci lasciamo invadere dalla tristezza, vuol dire che non c'è più davanti Dio, ma ci siamo solo noi. Noi e lo specchio. E chi se ne frega dello specchio? Allora, questa cosa qui della tristezza, noi non sappiamo mai valutarla fino in fondo. Ma la tristezza, che è il veleno del peccato, è l'unica cosa da temere. I peccati, per quanto ne evitate alcuni, ne farete altri. State tranquilli. Non c'è... Ma se vi guardate dalla tristezza, allora questa specie di, come dire, no, di gioia che man mano voi acquisite è quella che vi impedirà poi di fare i peccati. Non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Tradotto vorrebbe dire: non lasciatevi rubare la gioia dell'amore di Dio che vi tocca e vi, come dire, vi toglie, no? vi porta fuori da quella tristezza che normalmente tende a invadere il nostro cuore. abbinato a questo la speranza, lui dice no, non lasciamoci rubare la speranza, nel deserto c'è bisogno soprattutto di persone di fede che con la loro stessa vita indichino la via verso la terra promessa e così tengono viva la speranza. Posso farvi una battuta come una vignetta? Uno che deve attraversare il deserto, no? E a un certo punto il deserto ha 50 chilometri, arriva a chilometro 47, no, non ce la faccio più, torno indietro. Noi spesso facciamo così. Abbiamo fatto un grande percorso, poi non abbiamo più energie, basterebbe poco per arrivare di là, no, torniamo indietro. Noi più o meno siamo come in questa vignetta. Quindi non lasciamoci rubare la speranza. Poi, questo non è un fatto individuale, è un fatto di comunità. Non lasciamoci rubare la comunità. E siamo al numero 92. I discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo. Quando Gesù dice voi siete la luce del mondo, nessuno di noi si sogni che è la luce. Noi, in quanto siamo corpo unico con il Signore, siamo luce. La luce è Lui, noi la riflettiamo. L'essere sale e luce è perché facciamo corpo unico con il Signore. Poi non lasciamoci rubare il Vangelo. Il Vangelo sarebbe, no, la manifestazione dell'amore e di compassione di Dio per noi, che non prevede nessuna precondizione, arriva comunque. Poi non lasciamoci rubare l'ideale dell'amore fraterno. E vi ricordo, perdonate, ancora una cosa di mia mamma, nelle sue ammonizioni di mamma ai figli, è Uris Ben, cioè in dialetto nostro sarebbe cercate di volervi bene, no? Il volersi bene è la cosa principale. Se voi domandate a una ragazzina di 15 anni se il volersi bene è la cosa principale, per un verso vi dice sì, per l'altro non è disposta a sacrificare nulla alla sua persona per salvare il volersi bene. Io ti voglio bene, tu me ne vuoi? Ne prendo un altro. Quello che dicevano le nostre mamme a l'amore è la cosa principale, vuol dire che l'amore è così importante che a questo puoi sacrificare tutte le altre cose. Non è una specie di pio invito, vogliamoci bene, ma e corrisponde alla sensibilità evangelica. Se il bene è la cosa principale, tutte le altre cose, orgoglio in testa, prestigio in testa, senso di importanza in testa, può essere sacrificato pur di salvaguardare l'amore. E questo è non lasciamoci rubare l'ideale dell'amore fraterno. E conclude ritornando alla prima, dicendo è come una specie di sguardo d'insieme sulla vita di oggi, che presenta molte sfide, no? Allora dice, le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l'allegria, l'audacia e la dedizione piena di speranza. Non lasciamoci rubare la forza missionaria. Visi lunghi, visi tristi. Un volto un po' più lieto affronta molto meglio le cose e aiuta gli altri ad affrontarle. Non lasciamoci rubare la forza missionaria. Siccome adesso ho già esagerato, ma più o meno, cioè sono le così, come delle piccole prospettive che aiutano a tener conto del tesoro che è in gioco quando noi facciamo un'attività pastorale, quando noi ci dedichiamo a un'attività apostolica, quando noi siamo ministri del Vangelo. Invece domani vorrò presentarvi. Allora, molte volte noi nel vivere possiamo scegliere una strada o un'altra. In base a che cosa scegliamo una via o un'altra? Qual è il criterio di discernimento che noi facciamo valere? Allora, vorrei presentarvi dal punto di vista del cammino spirituale e di vivere secondo questa prospettiva quali sono i criteri di discernimento che noi possiamo attuare e per i quali dobbiamo fare un buon esercizio pratico, perché non è una cosa mentale, è questione di una velocità di collegamento e di decisione. E comunque domani lo vedremo.